State ascoltando New Radio Seveso.
Un aperitivo, una cena o un brindisi con gli amici. Arvera c'è per qualunque tua occasione e propone vini rossi e bianchi pregiati
come Barbera d'Asti, Alba Rossa, Pino Nero, Chardonnay e Moscato d'Asti. Dalla passione per la coltivazione dei vigneti e dall'amore per il territorio della Langa Astigiana nascono profumi e sapori che sanno di tradizione e artigianalità.
Se non l'hai ancora fatto, assapora il gusto, la qualità e l'autenticità garantiti da Arvera Vini.
Da oggi siamo ancora più vicini. Puoi trovarci nel nuovo spaccio di Rovello Porro in provincia di Como, in via Monte Bianco 23. Siamo aperti il lunedì, il martedì e il sabato dalle 9 alle 13, il giovedì e il venerdì dalle 15 alle 19.
Per scoprire tutti i nostri prodotti, visita il nostro sito www.arvera.it. Arvera Vini, le Langhe a casa tua.
Quest'anno il Teatro Indirigibile di Figino Serenza vuole festeggiare proponendo un ricchissimo cartellone pubblicitario di ben 8 spettacoli che si svolgeranno da ottobre a maggio presso la Sala Teatrale Oratorio Sacro Cuore in Viale delle Rimembranze a Figino Serenza. Per ogni informazione visitate il nostro sito www.teatroindirigibile.it o contattateci al numero 345-870-5904.
Con un team di 120 tecnici laureati su tutto il territorio nazionale, garantiamo professionalità e imparzialità.
Sidelmed.
Dal 2002 siamo organismo notificato, specializzati in collaudi e verifiche di ascensori, montacarichi, impianti elettrici e attrezzature di lavoro. Oltre 41.000 clienti si affidano a noi. Comuni, scuole, ospedali, aziende, forze dell'ordine e centri commerciali.
I nostri servizi. Certificazioni e verifiche su ascensori e montacarichi, impianti elettrici di messa a terra, attrezzature di lavoro come macchine in movimento terra, gru, piattaforme elevatrici, carrelli elevatori.
Sidelmed.
Verifiche porte e cancelli automatici, scale e tappeti mobili, verifiche termografiche, analisi e valutazione dell'impatto acustico, valutazione rischio sicurezza informatica, qualità, affidabilità, sicurezza. Sidelmed, la certezza di un servizio certificato.
Visita sidelmed.it per saperne di più.
Corrado Tessuti offre la possibilità di realizzare i vostri capi personalizzati, abiti da cerimonia e tendaggi, il tutto con tessuti made in Italy di alta qualità. Dal 1964 ci trovi in via Zeuner 5, a 50 metri dalla stazione di Seveso.
Da oltre 20 anni ErgoService è un interlocutore qualificato con il quale gestire in qualità la sicurezza nell'ambiente di lavoro.
Con noi puoi trovare soluzioni su misura per la tua impresa, aree antincendio, acquisto e servizio di manutenzione di estintori, porte e portoni tagliafuoco, idranti, impianti di rilevazione incendi, scia vigili del fuoco e progettazione. Area sicurezza sul lavoro, analisi e valutazione dei rischi, assunzione incarichi RSPP, servizio di medicina del lavoro, formazione dei lavoratori.
Gestire un'azienda oggi è una sfida complessa. Per questo ErgoService è il partner su cui puoi contare. Scopri di più su www.ergoservice.org o contattaci al 333-8945-555.
State ascoltando New Radio Seveso.
E buongiorno, buonasera o buon pomeriggio, amici dell'Orizzonti Club.
Ciao!
Oh, ciao Stefano.
Ciao Davide. Ciao.
Allora, cominciamo subito col botto, ti dico la verità. Siamo in videochiamata con qualcuno. Allora, abbiamo delle opzioni. A, è un super cattivo che sta costruendo un'arma chimica e quindi ci vuole minacciare e ci vuole fare un ricatto. Oppure, secondo te, che ipotesi può essere?
A noi, fa un ricatto a noi. Io mi ricordo nei film c'era il presidente degli Stati Uniti nella sala ovale con il super cattivo che aveva... dovremmo chiedere,
che
prima di tutto...
$1 milione! Oh, che vergogna, che scandalo!
Sì, banconote da un dollaro ciascuno, perché era molto... soprattutto per le leggi fiscali dell'epoca. Dovremmo chiedere se la persona che ci sente dall'altra parte, magari solo con la voce, può dirci se c'ha un gatto, perché il super cattivo c'ha il gatto.
Proviamo a chiamarlo. Ospite misterioso! Come?
Miau!
Sì. Attenzione, attenzione.
Quota super cattivo.
Quota super cattivo sta salendo tantissimo.
Sì.
E quindi no, io non penso che sia un super cattivo.
Fino adesso,
non sto facendo nulla di cattivo. No, però dunque, diciamo che questi tini possono rappresentare una realtà alimentare? Sì.
Beh, lo chiederemo al nostro ospite.
Io direi allora, senza indugio, lo presentiamo?
Va bene.
Va bene, va benissimo. Allora, noi...
Voto.
Allora, noi senza indugio facciamo saltare fuori da uno di questi tini di metallo giganti. Presentiamo Simone. Salta fuori, Simone.
Oh!
Ciao. Allora.
Ciao, Simone.
Non sono un super cattivo.
Ok, questo lo vogliamo precisare. Lo vogliamo precisare.
Un pochino mi dispiace perché mi ero già preparato col super cattivo.
Allora Simone, guarda, io direi che partiamo subito in tromba dicendo, facendoti una domanda fondamentale. Chi sei e cosa rappresenti?
Facile, facile. Subito così. Sono Simone Acquistapace, sono socio amministratore di un birrificio.
Ah, che quindi è un dietro birrificio... di te c'è un birrificio?
Noi produciamo birra, guarda.
Oh, finalmente.
Questo che... dorato, ma non sempre dorato.
Oh. Cioè,
un birrificio allora. Un po' particolare, scusami.
No, vai, vai.
Artigianale, ma anche sociale, che si chiama Pinta Alpina e siamo in Valtellina.
Oh, e precisamente in Valtellina dove?
Chiuro.
A Chiuro, ok, che perché
non una delle città del vino, in una delle città del vino noi facciamo la birra.
Perché qua bisogna andare sempre controcorrente, assolutamente. E, benissimo, Pinta Alpina, ecco, la prima domanda, appunto, cos'è Pinta Alpina, come nasce Pinta Alpina, quando nasce e perché nasce? Dai, cominciamo così con le domande fondamentali.
Allora, Pinta Alpina nasce nel 2014, è un birrificio un po' particolare perché artigianale e sociale, come dicevo prima, la parte sociale è quella che ha fatto scaturire l'idea, nel senso che i nostri fondatori, Simone, anche lui, Pancotti ed Elisa Mottarella, sono due persone che hanno sempre lavorato nel mondo del sociale. Hanno deciso di costruire un progetto che andasse a infilarsi in un settore un po' particolare che è quello dell'integrazione nel mondo del lavoro di ragazzi con disabilità. Infatti noi lavoriamo costantemente con ragazzi dai 16 ai 30 anni che sono in quella fase un po' di limbo appena... stanno per finire le scuole obbligatorie e potrebbero lavorare, potrebbero essere inseriti nel mondo del lavoro, ma si deve fare molta attenzione alle loro fragilità, mettiamola così. Hanno scelto i due fondatori, con anche altre persone che li hanno aiutati, di... mettere in piedi un birrificio. In quel periodo i birrifici andavano anche molto di moda e c'erano anche un sacco di agevolazioni, però la scelta è caduta sul birrificio perché era qualcosa di diverso nel mondo delle cooperative sociali. Noi siamo sotto forma di cooperativa sociale di tipo B, ma soprattutto dava la possibilità di avere una serie di attività barra mansioni che fossero adeguate comunque a diverse tipologie di capacità. Quindi, perfette per poter inserire diverse tipologie di ragazzi. Ragazzi svantaggiati o con disabilità, soprattutto cognitiva. Per intenderci, abbiamo... sono passati dal birrificio dal 2014 a oggi circa 70 ragazzi. In questo momento noi quattro di questi ragazzi li abbiamo assunti. La nostra cooperativa è formata da soci. Soci significa che ci sono dei soci lavoratori, dei soci volontari e dei soci sovventori. Io per primo, dal 2018, sono diventato nel 2018 socio volontario. Per 7 anni mi sono occupato di fare quelle cose che erano un po' ai margini, soprattutto dal lato sociale, un po' più legate al mondo birra, un po' più legate alla parte commerciale ed eventi, diciamo. L'anno scorso ho deciso di essere felice, ho deciso di mollare tutto, io ho sempre lavorato in ambito comunicazione, di mollare tutto e di dedicarmi a quello che era il mio piano P, cioè quello che mi stava dando in quel momento e me le dà tuttora delle grandissime soddisfazioni dal punto di vista rassicolo per primo e adesso tante anche dal punto di vista sociale, perché io prima come socio volontario vivevo poco la parte, diciamo, sociale, perché durante la settimana lavoro sempre e lavoravo, quindi non avevo proprio quelle opportunità. Inizialmente, come avrete intuito, qui dentro non si sapeva fare la birra, non si sapeva quasi neanche cos'era il mondo della birra. Era anche diventato a un certo punto una sorta di ostacolo, perché burocraticamente, quando tu hai a che fare con bevande alcoliche, ci sono degli ostacoli che devi superare costantemente, anche dal punto di vista della visibilità, non solo dal punto di vista della difficoltà nella produzione. La fortuna, probabilmente, è che in quella parte che sono i soci volontari, tra cui mi ci infilo, inizialmente è uscita tanta passione per il progetto, tanta passione per il prodotto. E da lì vi racconto un aneddoto. Il nostro mastro birraio è un ragazzo adesso di 42 anni, allora di 30, di Milano, che lavorava in IBM nel mondo della logistica e del computer, della tecnologia. È sempre stato un home brewer che si faceva le sue birrette nella cucina della mamma. Pintalpina, tramite una serie di contatti e amicizie varie, ha deciso di puntare su di lui per la produzione. È stato un crescere insieme da quel punto di vista. Però l'opportunità di poter passare dalla cucina della mamma a un birrificio vero e proprio ha dato sì che si siano scatenate delle voglie, delle ambizioni, e nel giro comunque di poco, altra parentesi, questo ragazzo Mattia Monetti, che è il nostro attuale mastro birraio, il venerdì sera staccava dal lavoro a Milano, veniva in Valtellina, dormiva in birrificio, e ai tempi c'erano meno 3 gradi magari d'inverno, il sabato faceva cotta, sabato sera se ne tornava a casa. Per cui, per farvi capire la situazione un po' strampalata e anche un po' inventata. Poi siamo diventati bravi, abbiamo scoperto che siamo bravi a fare la birra, e questo non lo dico io perché siamo qui, ma lo dice anche il fatto che abbiamo negli anni comunque vinto una serie di premi anche internazionali, per cui diciamo
okay, è andata bene. E di questo magari adesso lo diciamo fra poco, perché appunto grazie Simone per averci dato questa, diciamo, panoramica. Io voglio, come si dice, rilanciare un attimo con un aneddoto mio invece di come ho scoperto Pintalpina.
Come hai scoperto Pintalpina?
Allora, anni fa ero in vacanza, cioè in vacanza lì, credo a Morbegno, comunque adesso da quelle parti lì con mia moglie, e dico, vabbè, vado in questo supermercato e vedo che ci sono queste birre, birra Pintalpina. A me che piace molto la birra e mi piace scoprire, dico, oibò.
Ti interrompo, scusa, non posso accettarlo. Al supermercato la birra no.
Ma infatti, la storia qua continua, perché vedendo poi birrificio di Chiuro, e noi eravamo lì vicino, ho detto, ma cos'è? Abbiamo guardato un po' gli orari tutto, e siamo andati a comprarla direttamente in birrificio, perché io col cavolo che dico, ma scusa, a questo punto vado direttamente anche a vedere. E il primo impatto con Pintalpina è stata, arrivo in questo posto, il birrificio era tipo grande come una stanza, cioè era piccolissimo, e arrivo, non c'era nessuno, entro, buongiorno, c'è qualcuno? Arriva questa orda di ragazzi, che erano appunto i ragazzi appunto con disabilità che lavorano lì, che mi hanno assaltato in senso buono, che erano lì, no? Salve, ciao, è così, io... Volevo vedere le birre, comprare delle birre, e mi ricordo che qua adesso non mi ricordo il nome, chi lavora, l'altra educatrice che lavora, che Elisa. Si chiama
Elisa,
ecco, è arrivata e ha fatto tipo come con le galline, è arrivata lì, via, li ha mandati nell'altra stanza, si rivolgono su di me, buongiorno, vuole delle birre? Quindi questo è stato il primo impatto con Pintalpina. E però devo dire, adesso questo è un aneddoto divertente, perché comunque si vedeva appunto la genuinità, no, di quello che c'era. E la cosa che mi era piaciuta tantissimo è che una volta le prime birre che avevo comprato avevano tutte le etichette storte, perché mi dicevano che le attaccavano i ragazzi e quindi, cioè, non erano proprio precisi. Poi adesso so che avete macchinari, che giustamente i numeri sono aumentati, però... E questa cosa qua mi ha fatto innamorare, perché dico, ma questa è, cioè, questa birra è buona, cioè, è soltanto da un punto di vista sociale è buona. Poi l'ho anche assaggiata e ho detto, e sti cazzi, cacchio sei buona. E quindi niente, quindi è stata questa scoperta, e per l'appunto buona. E no, per l'appunto, parlavamo appunto di che non sapevate nulla della birra, ma avete chiamato questo mastro birraio e appunto, quindi avete imparato proprio da zero, ma eravate tutti a zero come conoscenze?
Sì, completamente a zero.
Quindi anche...
tranne Mattia, il mastro birraio, che si sapeva fare la sua birretta in casa. Cui, da lì è nato un po' tutto il progetto, poi la voglia di esplorare, la voglia di conoscere, la voglia di imparare, la voglia di migliorare comunque ad ogni cotta che si faceva, ha portato ad avere un prodotto che in questo momento ci sta dando grandi soddisfazioni. In realtà la cosa che va sottolineata fortissimamente è che la birra per noi è un mezzo, perché il nostro progetto è tutt'altro. Però il fatto che il nostro prodotto sia un buon prodotto ci permette anche di navigare serenamente nel mondo, diciamo, più commerciale, perché tutto quello che è la nostra produzione, è quella che ci permette di portare avanti il progetto sociale. Siamo una cooperativa, quindi non siamo a scopo di lucro, ma tutto quello che ne deriva dalla nostra produzione viene reinvestito. Per farti un esempio, comunque noi in 12 anni siamo cresciuti molto, siamo partiti facendo una piccola produzione annuale, adesso siamo arrivati circa 1100 ettolitri, 110.000 litri di birra anno. Nel 2025 abbiamo operato anche una forte ristrutturazione del birrificio. Ci siamo dedicati soprattutto al lato sostenibilità e benessere. Cioè, oltre ad aver comunque creato dei nuovi spazi e adeguati al lavoro delle persone, aria condizionata, al riscaldamento, perché il riscaldamento qui in certi periodi come questo è fondamentale, abbiamo installato i pannelli solari, abbiamo installato delle batterie di accumulo, abbiamo messo la pompa di calore, ci siamo resi, diciamo, anche sostenibili, non al 100%, ma ci andiamo vicini. Questa cosa si unisce anche a una serie di investimenti comunque fatti negli anni che ci permettono di restare sempre tecnologicamente avanzati dal punto di vista brassicolo. Per esempio, siamo stati uno dei primi birrifici in Italia che ha installato un impianto di recupero della CO2, cosa che fa bene all'ambiente soprattutto. Adesso, quando c'erano gli operai a installarcelo, ci dicevano più o meno, in base ai vostri numeri, questo impianto fa sì che risparmiate CO2 quanto 57 macchine che per un anno intero viaggiano.
Cui, cavolo!
È già una piccola cosina, un piccolo passo, però. Vabbè, ci teniamo molto per il nostro, sia per il nostro territorio che per l'ambiente in generale.
Ma domanda proprio da ignorante, ma il recupero di questa CO2 avviene perché la producete appunto per la produzione proprio della birra, o proprio tutto del riguardo magari appunto al riscaldamento, all'impiantistica?
Allora, la birra, come voi sapete, fermenta. Il lievito si mangia gli zuccheri e produce due cose fondamentali, che sono l'alcol e la CO2, il gas. Quindi, tendenzialmente, questa CO2 si disperde nell'ambiente. Noi, durante la fermentazione, la recuperiamo e poi la riutilizziamo. Siccome i nostri impianti sono tutti isobarici, per gasare la birra oppure per attività come l'imbottigliamento. Per cui, diciamo, perché durante l'imbottigliamento c'è bisogno di CO2 per regolare le pressioni, la contropressione, cose del genere. Per cui è tutta CO2 che non dobbiamo acquistare e che abbiamo risparmiato all'ambiente.
Cavolo, complimentoni, cioè nel senso, questi appunto sono piccoli gesti per l'appunto che fanno la differenza. Poi per chi ci ascolta che non è della zona del nord Italia, comunque la Valtellina, zone di montagna, di natura, comunque preservare l'ambiente, diciamo che è una cosa molto buona. E anche questa cosa qua del recupero della CO2 all'interno di un birrificio è una cosa che proprio non sapevo, quindi sono contento di averlo scoperto, Stefano. E, no, invece, riguardo appunto, parlando sempre di sostenibilità, com'è il rapporto col territorio? Ovvero, utilizzate prodotti del territorio, collaborate con aziende del territorio per i vostri prodotti, per creare le birre?
Allora, il nostro rapporto col territorio, mi viene da dire, la prima cosa che mi è venuta in testa è: il territorio ci dà la nostra materia prima per eccellenza, che è l'acqua. Noi abbiamo la fortuna di avere un'acqua molto vicina alla purezza totale, che arriva dalla Valfontana, che è qui sopra Chiuro. Di solito l'acqua si misura in gradi francesi per definirne la durezza, e noi abbiamo un'acqua da 3 gradi francesi. Per farvi un esempio, Livigno, visto che in questi giorni siamo anche in periodo Olimpiadi, Livigno, che è a 1800 metri, ha un'acqua a 8 gradi francesi mediamente, per cui molto più dura. Cosa vuol dire acqua dura o acqua pura? Vuol dire che ci sono una serie di sali minerali contenuti nell'acqua che possono, diciamo così, definire la purezza e quindi anche la qualità della birra. meno sali minerali ci sono, più nei birrifici c'è la possibilità di correggere l'acqua. Ci sono certe birre che ha certi stili di birra che proprio sull'acqua fanno la loro differenza. Mi viene da dire la birra per eccellenza, la Pils. L'acqua di Pilsen è un'acqua che caratterizza molto in base alla quantità di magnesio, calcio, sali e così via, hanno comunque una spinta alla qualità della birra e alla tipologia di birra. Per cui noi abbiamo la fortuna di avere un'acqua quasi completamente pura. Su certe birre, mi viene in mente la Sprega, che è una delle nostre birre di punta, che è una super luppolata, ha bisogno comunque di un'acqua che abbia una determinata caratteristica, e noi in quel caso, partendo dall'acqua pura, possiamo andare ad aggiungere prodotti naturali, sali minerali sostanzialmente, per poter avere l'acqua al giusto equilibrio. Ci sono dei birrifici di amici che conosco che ancora prima di costruire il birrificio hanno dovuto costruire un impianto ad osmosi per purificare l'acqua. Per cui l'acqua è fondamentale. Poi, sempre andando avanti sulla questione del territorio, è ovvio che il nostro obiettivo è valorizzare la nostra terra e i prodotti che la nostra terra ci regala. Tra questi, diciamo che la birra più caratteristica che facciamo con prodotti valtellinesi può essere la nostra Italian Grape Ale, fatta con mosto di uve Nebbiolo dei terrazzamenti. È una birra molto particolare, è uno dei due stili, diciamo, considerati a livello internazionale come italiani. Uno è la birra alle castagne, l'altro è la birra col mosto d'uva. È una birra che mantiene comunque uno stretto rapporto con il vino, per cui noi siamo una terra di vino, la Valtellina, di vino anche eroico, come viene chiamato. I nostri terrazzamenti comunque sono riconosciuti anche come patrimonio dell'UNESCO, per cui abbiamo questo rapporto col vino abbastanza stretto. Diciamo dopo un'altra cosa. Okay. Altre cose che facciamo sono un'altra birra, una saison, dove aggiungiamo della segale. Segale è uno dei cereali tipici coltivati storicamente in Valtellina. Facciamo una birra, una blanche ai lamponi, anche questi lamponi coltivati dai piccoli coltivatori e piccole aziende agricole del nostro territorio, e per ora siamo fermi lì. come diciamo rapporto con il territorio a livello brassicolo. Rapporto con il territorio a livello sociale è tutta un'altra storia, nel senso che noi ci sentiamo ben voluti comunque dal nostro territorio per il progetto e per la missione che stiamo portando avanti. Però ci piace molto anche sentirci utili nei confronti delle persone che hanno, poi dobbiamo chiederlo a loro, la fortuna o la sfortuna di capitare a lavorare con noi. E siamo una bella squadra, nel senso che è proprio anche il nostro impatto su questo mondo di fragilità. Cioè, qui dentro si lavora, perché non è un parcheggio, voglio dire questa cosa. Si impara a lavorare, si lavora. Ci si diverte anche, perché ci sono dei momenti che devono essere divertenti, e soprattutto siamo una squadra, nel senso che quando lavoriamo siamo ognuno il pezzo mancante nella produzione. ci sono dei momenti a livello produttivo molto più dilatati rispetto a un birrificio classico. Faccio un esempio banalissimo: quando noi imbottigliamo, tendenzialmente un imbottigliamento in un birrificio classico significa etichetti, imbottigli, confezioni e stocchi. Noi, come raccontava prima Davide, non etichettiamo, cioè imbottigliamo, e spesso non confezioniamo, a meno che non abbiamo la necessità concreta di dover. Ma questo perché? Perché poi quella parte di etichettatura diventa una mansione per altri ragazzi. Alcuni preferiscono, in questo momento, per anni siamo andati avanti etichettando tutto a mano. Lui ha detto che si ricorda tante etichette storte, secondo me se le è beccate tutte lui, perché i ragazzi da noi sono bravissimi a etichettare, drittissimi. No. Qualche scappellotto, probabilmente le avevo etichettate io quelle.
Colpo di scena. Però esatto. Secondo me, appunto, queste cose, i difetti fanno vedere l'artigianalità del prodotto e secondo me la genuinità. Quindi magari me ne ricordo una io, secondo me erano tutte. Poi vabbè, io sono un mago di falsi ricordi.
È bello,
quindi...
così. È bello così, perché quello che hai detto rappresenta esattamente il nostro modo di pensare. Dicevo, vado avanti così, giusto per chiudere questo discorso. Alcuni invece preferiscono, a un certo punto ci siamo dotati di una bellissima etichettatrice, l'abbiamo chiamata Beatrice l'etichettatrice.
Hai vinto tutto, buona, possiamo anche... cioè, hai vinto tutto.
E alcuni ragazzi preferiscono utilizzare l'etichettatrice per fare il loro pezzo di lavoro. Mansioni diverse, che alcune si legano molto di più al lato artigianale, diciamo, altre vanno vicine anche alla parte industriale. Quindi, quando inizialmente dicevo ci sono diverse mansioni che all'interno di un birrificio si possono svolgere, è perché quelle mansioni aiutano anche a preparare le persone a quello che potrebbe essere un lavoro domani. Da non sottovalutare anche tutta la parte, diciamo, di somministrazione, nel senso che noi abbiamo una taproom, abbiamo uno spaccio e i ragazzi imparano a fare anche tutto quel passaggio. A partire dal fare lo scontrino e comunque avere un approccio attivo nei confronti di un cliente che arriva a chiedere la birra, sino a spinare la birra durante la taproom o a servire il cliente mentre sta facendo la degustazione, cose del genere. Con alcuni si riesce a fare anche dei passaggi ulteriori, in alcuni casi li portiamo anche a fare degli eventi in giro per l'Italia. Con altri non si può fare per vari motivi. Però dai, diciamo, stiamo lavorando, cioè c'è una serie di attività che ci danno una bella gamma per poter fare un quadro quasi totale del progetto.
No, beh, questa cosa qua appunto è molto importante, soprattutto adesso che si parla molto di ragazzi appunto con disabilità, di cercare di introdurli nel mondo del lavoro e tutto, progetti come il vostro sono assolutamente nobili, e soprattutto, se posso dire la mia, Stefano...
Questo è un podcast
libero, così no, c'è appunto sempre questo problema che magari qualcuno anche in ambito lavorativo, un po' per legge, devono per forza assumere un tot numero di disabili e magari li mettono lì a contare le viti o a fare alcune cose, per dire, per legge io sono a posto, però questo ragazzo cioè, sta lì e fa le cose meno pericolose. Invece secondo me è giusto, ovviamente nei limiti del possibile, guardando, stando attenti alle varie fragilità del ragazzo, eccetera eccetera, cercare appunto di insegnarle un mestiere per renderlo anche indipendente, perché comunque imparando un mestiere ti rendi anche indipendente da un punto di vista anche economico, ma anche sociale, perché comunque interagisci con un datore di lavoro, con delle persone, con dei clienti. Quindi cioè, io ritengo molto, molto positiva questa realtà, ecco.
Condivido, cioè nel senso è condivisibile, quindi è condivisibile, al 100% condivide. Essendo che siamo al 51%, il 50%, al esatto. 102% siamo d'accordo.
102, 50, vabbè, ne parliamo dopo di matematica, e, no, quindi è molto bella questa cosa. E,
esatto.
E per l'appunto adesso, visto che hai un po' detto appunto, avete la tap room che per i non addetti ai lavori, non adatti esatto. ai lavori.
Esatto, cos'è?
Per esempio Stefano chiede che cos'è la tap room, perché lui è...
Chiamiamola area degustazione. Abbiamo un'area che ci permette di... Allora, nel periodo estivo, siccome la maggior parte... dei nostri spazi sono all'esterno, è aperta il venerdì e il sabato sera, da giugno a fine agosto. Proponiamo degustazioni di birra, guidate, oppure vieni e ti bevi la tua birretta senza problemi, e facciamo una specie di... appetitizer per un po' di shot dei taglieri con i nostri salumi, dalla presaola al salame, le cosine lì. Cosa molto easy, però ci permette di fare anche quel passaggio che dicevo prima, cioè mettere a contatto le persone con i ragazzi, con le persone. Vorrei sottolineare una cosa, nel senso, noi siamo, prima dicevo, siamo una squadra, siamo un progetto che ha dei valori di base importanti, però ci piace anche tenercelo per noi, nel senso che non è la cosa importante per come la vediamo noi, è che la gente venga da noi perché il prodotto è buono, non tanto per il lavoro che facciamo. Poi lo scopre, lo conosce, magari lo capisce, però non deve essere una cosa troppo strumentalizzata, perché non è quello che vogliamo fare. Quindi tendenzialmente ce ne stiamo nella nostra intimità da quel punto di vista. Bello è sapere che la gente ci cerca perché facciamo un buon prodotto, quello sì, perché è il frutto di tutto il lavoro che noi facciamo e che ci dà quella soddisfazione a tutti, a tutti senza pensarci un attimo, di fare un buon lavoro.
Mi permetto di sottolineare che precisazione giusta, e siamo d'accordo al 102% perché noi le birre le abbiamo provate, perché noi siamo stati addirittura nella sede, quindi abbiamo prima provato le birre, però giustamente Davide non sapeva quando ha provato le birre,
no, cioè, no, giustamente soprattutto all'inizio, anche la prima volta no, e
quindi concludo dicendo sono buone, quindi al di là di quello che ci sta dietro, che può essere scoperto dopo e può essere comunque apprezzabile, la birra è apprezzabile prima di tutto.
Esattamente, perché come dicevi te Simone, a volte può essere quasi uno specchietto per l'allodole, per dire ah, noi facciamo lavorare i ragazzi disabili, venite da noi, e magari si fa un prodotto scadente, uso questo termine, e però ah, che bello, però fate lavorare i ragazzi così, e invece è bella questa cosa che hai detto.
Sottolineo che chiunque faccia lavorare i ragazzi disabili comunque partono da dei valori importanti, quindi non sto facendo delle allusioni o cose del genere, ci mancherebbe altro. È bello che chi lavora abbia delle soddisfazioni su quello che produce, è quella, secondo noi, è la cosa fondamentale.
Ma appunto è la cosa, cioè, è la cosa nobile, per l'appunto, perché io, cioè, io personalmente, io che so comunque tutto il progetto sociale, adesso ce l'hai spiegato anche bene, ma a me piace la vostra birra, io vengo da voi per la birra, non tanto per il progetto, che è nobilissimo, però per me è secondario, e questa cosa qua appunto è gratificante, perché sì, lavoriamo con i ragazzi disabili, ma facciamo un buon prodotto, e io dico anche ottimo, poi io, questa è la mia recensione che è personale.
Poi semmai ci sarebbe anche da aggiungere che comunque sia, certe cose si possono scoprire dopo, però, come dire, un'impresa sociale deve essere anche apprezzata, perché soprattutto, come abbiamo citato prima, lavorare sul territorio, essere parte del territorio, non semplicemente accaparrarsi le risorse del territorio e poi non lasciare niente. Credo che comunque sia fare impresa sociale in Italia sia comunque una cosa che in alcuni casi è anche difficile, perché parliamo di tutta Italia, quindi dal nord al sud ci sono un sacco di differenze, però comunque sia è apprezzabile. Quindi ripeto, al di là del prodotto, che al 102% confermiamo la bontà, però nello stesso tempo fare impresa sociale è una cosa apprezzabile, che può essere scoperto dopo, ma è molto apprezzabile.
Esatto. E, no, invece appunto continuiamo un attimo con la cosa, appunto, Stefano ha scoperto che cos'è una tap room, quindi grazie, perché l'inglese di Stefano è meno C2, cioè proprio non è neanche B2.
Sì, allora, the pen is on the table.
Non the pen is on the table, ma the pen is on the table, perché senza quello, vabbè, ma questa è un'altra storia. E, no, per l'appunto, prima parlavamo, no, questa la faccio alla fine,
questa la fai alla fine.
Insieme però alla tap room so che voi fate, allora, diversi eventi, diciamo, esterni, quindi dove vi chiamano, potete portare il vostro stand con le vostre birre, le vostre spillatrici, e poi anche lì in sede da voi a Chiuro, dopo diamo tutti i dati così chi vuole cercare e trovare, fate anche lì eventi, concerti e quant'altro, vero?
Sì, io come vi dicevo prima vengo dal mondo della comunicazione, quindi organizzazione, anche l'organizzazione degli eventi fa parte di quel mondo, per cui diciamo da quando ho cominciato a dedicare tutto il mio tempo al birrificio, una delle cose che ho voluto portare è proprio quella, nel senso che anche qui ci leghiamo molto al territorio, nel senso che sono un appassionato di musica, soprattutto musica rock. Io ho conosciuto Pintalpina grazie alla musica rock, perché adesso un altro piccolo aneddoto, faccio parte di un'associazione che da anni organizza un festival rock a Morbegno che si chiama Morborock, appunto, e nel 2017 abbiamo deciso di volere la nostra birra artigianale per il festival. Abbiamo scelto Pintalpina come partner perché oltre alla birra c'erano anche altri valori ben più importanti. E la prima birra l'abbiamo fatta venendo in birrificio mentre stava facendo la cotta il mastro birraio. Ci siamo anche adoperati a dare una mano per quello che potevamo, però da lì abbiamo conosciuto l'ambiente, io ho conosciuto Pintalpina un pochino di più. Tempo 6 mesi ero socio volontario di Pintalpina, per cui è nata anche da lì. Questa cosa mi porta a voler, l'organizzare questi eventi a centimetro zero, perché va bene andare a fare i beer festival, andare a fare sagre, andare a fare cose, però abbiamo l'opportunità di avere uno spazio adeguato per poter fare cose nostre, per poter dare anche spazio, e qui ci leghiamo ancora al territorio, anche a gruppi locali, a ragazzi magari anche molto giovani, di poter suonare. A me piace tantissimo questa cosa dei ragazzi che si sbattono su qualcosa, su una passione, che hanno voglia di fare, che è una cosa che tendenzialmente in questa nostra società sta un po' venendo a mancare in tanti, in tante persone che conosco di un'età, diciamo, bassa rispetto al mio sito. Per cui mi piace tantissimo poter avvicinare. Questa cosa ci permette anche di essere un po', e qui cito il nostro presidente, che lui dice sempre che noi siamo i Robin Hood della birra, per cui possiamo fare anche dei prezzi che, diciamo, non si trovano dappertutto, perché viene qui una birra media 4 euro artigianale, buona, difficile da trovare, credo, da qualsiasi altra parte, però questa cosa lo possiamo fare perché siamo qui, produco qui e spino lì, a un metro. Per cui è una cosa che non prevede altri costi, non prevede altre cose, per cui è naturale per come la pensiamo noi. L'anno scorso abbiamo fatto 4 serate con concerti, abbiamo portato 12 o 13 gruppi locali, qualcuno anche da via, comunque è arrivata gente da Vicenza, da Lodi, da Bologna, per cui ho fatto queste serate. Le serate sono divertenti, la gente partecipa, è quel qualcosa che un pochino in quest'area manca, e ci dà anche in quel caso delle belle soddisfazioni.
Bene, bene, infatti mi ricordo appunto una volta che eravamo venuti, che c'era in preparazione un concerto, poi purtroppo siamo dovuti andare via prima, però appunto mi ricordavo questa cosa. E anche il Morbo Rock, che è, ho presente la birra Morbo Rock, ma non ho mai partecipato all'evento, diciamo, ecco, quindi mi manca, ahimè.
Dovresti partecipare. Quest'anno sarà il 29, il 30, il 31 maggio. Per la prima volta saranno 3 giorni, perché compiamo i 15 anni, abbiamo voluto farne 3 invece che 2, e è un festival che è nato con 200-300 persone 15 edizioni fa, l'anno scorso abbiamo fatto 14-15 mila persone, per cui sta crescendo abbastanza anche quello. Per cui c'è stata sempre anche una connessione con Pintalpina, nel senso che la crescita è stata abbastanza parallela da quel punto di vista. Sicuramente anche il Morbo Rock ha aiutato Pintalpina a espandersi a livello di riconoscibilità e viceversa.
Bene, e comunque dico, Morbo Rock, appunto, ripeti le date e il luogo, che è Morbegno, vero?
Morbegno, 29, 30 e 31 maggio.
Bene, così almeno chi vuole vedere un festival con della birra buona, tanta gente, insomma, può venire. Ora vorrei fare una domanda che hai anticipato all'inizio, ma te la faccio fare adesso. Pintalpina è buona, noi lo confermiamo.
Al 102%.
Al 102%. 102%. Ma al 103% lo confermano anche alcuni premi che avete vinto. Io adesso qua ti faccio fare il momento con l'anidride carbonica che produci, ti gasi un po'. grande comico.
Un po' così.
Sì, oh, mamma mia, mamma, è raffinato, ti manca il monocolo, guarda. Sì. E quindi, nel senso, sbragati un po' e vantati dei premi che ha vinto Pintalpina.
Allora, sì, stiamo vincendo dei premi, lo stiamo facendo già da qualche anno. Il primo che è arrivato è stato nel 2020 con la Sbrega, che è un secondo posto a birra dell'anno organizzato da Union Birrai a Rimini, che come dicevo prima c'è tra una settimana, e lo stesso anno, che tra l'altro era l'anno del Covid, per cui è stata anche una situazione un po' così, abbiamo preso la medaglia d'argento anche allo European Beer Star. Quest'anno, dopo un periodo in cui abbiamo comunque cercato di revisionare, migliorare un pochino tutte le nostre birre nel tempo, perché è una cosa abbastanza comune all'interno dei birrifici cercare di far evolvere le birre, perché fondamentalmente si può sempre migliorare, e quel quid in più spesso non lo raggiungi da una cotta all'altra, ma magari ci vuole del tempo per arrivarci. In questo momento 2025 è stato un anno che ci ha un pochino consacrato, perché è stato un anno che con birre diverse, quindi non con la Sprega che era già la nostra diciamo regina, abbiamo vinto altri premi, abbiamo vinto quest'anno la nostra regina è stata la Rügen, che è una birra stile belga, una double, quindi siamo nel mondo delle trappiste, birra d'abbazia, birra rossa, molto intensa, piuttosto gradevole a quanto pare, che ha vinto medaglia, una secondo posto sempre a birra dell'anno, ha vinto una medaglia d'oro al concorso di Francoforte e poi è arrivata anche lei seconda, mannaggia, allo European Best Star. Però per farvi capire, prima allo European Best Star è arrivata la Trapp, che è una delle due, diciamo comunque uno dei birrifici riconosciuti, dei sette birrifici riconosciuti a livello mondiale come trappista d'abbazia, e fanno quella birra da tipo 1884, per cui di esperienza ne hanno. Sempre a Francoforte anche la Sbrega si è vinta una medaglia d'oro, in realtà la Sbrega ha una medaglia grande oro, che vuol dire miglior birra italiana presentata a concorso. E la Kales, la nostra Italian Grey Pale, ha vinto anche lei a medaglia d'oro nella sua categoria, per cui diciamo è andata bene. Quest'anno vediamo, però non è quello il nostro obiettivo, cioè il più delle volte noi mandiamo le birre ai concorsi e di solito ne mandiamo due, tre, non di più, con l'obiettivo di avere un ritorno da parte dei giudici su una critica, cosa hanno rintracciato all'interno della nostra birra, cose positive o difetti. Per cui l'obiettivo nostro è quello di avere un feedback per poterle migliorare. Tra l'altro, per questa cosa abbiamo anche il birrificio, siamo tre soci, io, il mastro birraio e mio fratello, che è anche lui socio volontario. Abbiamo studiato, abbiamo fatto tutto il percorso dei corsi di degustazione di Union Beer Rye, siamo diventati UBT, quindi Union Beer Rye Beer Tasters. E anche in quel caso, per diventare abili per rintracciare quelli che possono essere i difetti o le cose positive all'interno delle nostre birre, con l'obiettivo di migliorarle. Per cui non con l'obiettivo, come magari a qualcun altro, di partecipare come giudice ai concorsi, ma per questa cosa. E poi per imparare anche a raccontare un po' meglio le birre, a dare un livello, diciamo, anche di presentazione e di racconto migliore nei confronti dei nostri clienti.
Beh, e sti cavoli, nel senso, no, comunque, per l'appunto, no, è bello appunto, cioè, avere questi riconoscimenti, ma come dici tu, non è l'obiettivo primario, comunque sia, avere un riconoscimento anche a livello comunque internazionale di... Siete arrivati secondi, e allora uno, e sti cazzi due, cioè scusa, che arrivare anche secondi a livello europeo, dici, beh, però in tutta Europa, dici, no, però per l'appunto dici, almeno avere un ritorno, avere un qualcosa, bello, cioè, belle cose.
E questa cosa si traduce poi all'interno del birrificio in una grande festa, perché tutti poi hanno questo modo diverso di manifestare il successo, diciamo, in questo senso, relativo al prodotto, perché il successo del birrificio Pintalpina o della cooperativa sociale è un altro, relativo al prodotto, e diventa divertente anche proprio il fare squadra nei momenti di massima gioia, mettiamola così, molto carino, divertente. Ah, ma cos'è che abbiamo vinto? Ma con quale birra? Ah, ma... Oh, a me non piace. Vabbè, ti sto traducendo. Ma perché non abbiamo vinto con quell'altra? Non l'abbiamo mandata a concorso. Ah, ok, però, il mio preferito.
Hai qualche domanda, Stefano?
No, ho una cosa da chiedere, però non è una domanda.
Vai.
No, hai finito? Non so.
No, guarda, io adesso volevo appunto chiedere, a parte, volevo farti finire appunto dando un po' i tuoi dati di Pintalpina, eccetera, eccetera, giusto per farvi conoscere così. No, semplicemente magari qualche aneddoto, curiosità anche durante la produzione della birra, qualcosa di simpatico o particolare che è successo, che di bello, insomma, qualcosa che ti va o si può raccontare, perché magari vi è caduto qualcuno dentro il bollitore. No.
Non è mai successo, fortunatamente. Qualche piccolo guaio, ovviamente, ogni tanto succede. Siamo un'azienda, siamo gente che lavora, per cui chi non lavora non combina i pasticci, chiamiamoli così. Per cui, ma adesso... Così non mi viene un aneddoto particolare. Ci sono delle cose carine che sono successe durante questi anni. Alcuni dei nostri ragazzi hanno fatto dei passi importanti, tipo andare a vivere da soli, fare la patente, grazie anche magari al pochino, grazie anche a noi. Abbiamo recentemente fatto anche un'altra operazione, chiamiamola operazione, in realtà ci siamo tirati addosso un altro bel bagaglio di sforzi e stanchezza. Abbiamo aperto un piccolo negozio che in realtà... come cooperativa sociale... è slegato alla birra, anche se un pochino richiama anche quello, si chiama Mela Alpina, vende mele, noi la Valtellina è anche un territorio di mele, e sfruttando diciamo una situazione un po' particolare, cioè un'azienda agricola del nostro territorio, dopo 40 anni che gestivano questo negozio per vendere le mele di loro produzione, erano un po' stanchi, non avevano più voglia, volevano riposarsi sul loro divano e ci hanno chiesto se potevamo essere noi a gestire la parte, diciamo, di vendita, quindi il negozio, e loro continuavano a produrre le loro mele, ce le avrebbero conferite e noi le avremmo vendute. Così abbiamo deciso di fare, l'abbiamo trasformato in una bottega sociale, come l'abbiamo chiamata, dove adesso vendiamo mele e prodotti realizzati da altre cooperative sociali della Valtellina, che sono un po' tutti i nostri amici, dalle confetture al vino a cose varie, diciamo, oltre a piccoli frutti che prendiamo da micro aziende sempre della nostra zona, chilometro zero di sicuro, ed è quel qualcosa. Non volevamo vendere mele, ci ha dato l'opportunità comunque di aumentare, di assumere altri due ragazzi, di aumentare anche le loro ore e di diciamo creare nuovamente un ambiente di lavoro un pochino diverso, un pochino slegato, perché anche lì noi siamo un birrificio, non è detto che tutti abbiano l'attitudine a lavorare in un birrificio, ma probabilmente in un negozio, in un settore del mercato, in un ristorante, magari un giorno apriremo anche un ristorante, no? Non si sa mai, però sempre non perché vogliamo aprire un ristorante, perché possiamo creare nuove opportunità. E questa è un'altra cosina abbastanza carina da raccontare.
No, bella, bella. Beh, molto, molto carina e molto anche di collaborazione con altre aziende del territorio, sempre comunque piccole aziende, insomma, ci si aiuta a vicenda anche, ecco. E, Stefano, dovevi chiedere qualcosa?
Facciamo un piccolo riassunto, due domande veloci. Allora, la prima è, abbiamo parlato delle birre, però io ti faccio al volo. Cosa consiglieresti a una persona che si sta approcciando per la prima volta al mondo della birra? Quindi non stiamo parlando del consumatore medio, ma una persona che vuole passare dalle birre commerciali alle birre, quelle appunto fatte artigianalmente. Quindi alla prima volta, che birra gli consiglieresti e che birra invece consigli a quello bello esperto per dirti, guarda, questa proprio.
Allora, io consiglierei innanzitutto a chi vuole scoprire il mondo della birra artigianale di visitare i birrifici, non il nostro, in generale.
No, io intendo proprio le tue birre, cioè le birre del vostro birrificio.
No, però per far capire che vanno raccontate le birre vanno scoperte. Ci sono delle persone che fanno un pochino più fatica a slegarsi dal mondo della birra industriale, approcciarsi a quello artigianale, però pian pianino, ovviamente con tanto allenamento, impari anche a capire qual è la differenza, la vera qualità. Allora, i gusti ovviamente non si discutono, per cui io di solito quando ho di fronte una persona che vuole assaggiare una birra ma non sa cosa c'ha davanti, le prime due domande che faccio sono: dolce, amaro, chiaro, scuro, perché vai su approcci, diciamo, completamente diversi. Ci sono delle situazioni, giusto per raccontarti anche degli aneddoti, soprattutto, non so perché, spesso capita con le ragazze, le donne, che, ah no, a me la birra non piace.
Sì.
Perché io dico, ma l'hai provata? Sì, l'ho provata e non mi piace. Ok, ma cosa hai provato? Non mi ricordo, va bene. E di solito l'approccio mio in questo caso è, vado o sulla Blanche al Lampone, che presenta è una birra ovviamente un po' particolare, birra storica, una birra che si produce da 1000 anni in Belgio, la birra con la frutta e soprattutto con Lampone, la famosa framboise, intenderci, che ha comunque delle note che tendono un po' all'acidulo, un po' al sour, per cui alle donne spesso piace questa sensazione boccale, questo gusto. Non a tutte, Poi anche lì è sempre molto difficile. Oppure vado sulla Cales, perché la Cales ricorda un pochino anche il vino bianco, perché è soprattutto ricorda un po' le bollicine, perché è una birra con le bollicine, però con questi sentori che richiamano il vino. Ci senti la fragolina di bosco, ci senti il ribes, ci senti un po' il lampone, e anche lì una leggera nota acidula, per cui in quel caso andrei su quelle due birre lì per far approcciare qualcuno alla birra artigianale. Per il resto, io, sia per la prima domanda che per la seconda domanda, proporrei la sbrega sempre.
Ottimo, quindi segnati in queste birre.
Io la chiamo la mia ragazza magica, perché ci dà sempre grandi soddisfazioni.
Poi, ecco, dico giusto un'ultima cosa, appunto, le birre di Pentalpina hanno dei nomi magari un po' particolari, ma sono tutti nomi che comunque richiamano anche il dialetto, sono nomi dialettali, e sulle etichette ci sono anche sempre dei brevi proverbi in dialetto con la traduzione in italiano, se non mi ricordo male anche.
No, la traduzione, devi fartelo spiegare da qualche personaggio che conosce il dialetto, è giusto così.
Però è bello perché insomma da un po', forse un po' rappresentano un po' l'animo di quella birra, o sono stati scelti?
Ma sì, perché portano il nostro territorio sulla nostra bottiglia, quindi la nostra bottiglia se ne va anche in giro per l'Italia, per cui è un po' un veicolo anche in quel senso lì. E poi perché, se ci pensi, certe cose, soprattutto i proverbi dei nonni di una volta, sono delle sacrosante sentenze e verità quasi sempre, per cui ti faccio l'esempio sulla nigula, nuvola, in valtellinese, cioè, quel proverbio che abbiamo messo lì sopra è diventato il nostro motto che ci continuiamo a portare avanti. E lì sopra c'è a poco se fa un bel toc. Facile. Si capisce?
Sì,
poco
sì,
alla volta. un bel pezzo.
Un po' alla volta si fa un bel pezzo.
Un passo alla volta per raggiungere un obiettivo. È diventato il nostro motto.
Beh, bello. Te, Stefano, hai altre domande?
No, semplicemente sono stato esautorato.
Esautorato. E allora, io direi, guarda, finiamo con... Dai tutti i contatti, esatto, per Pentalpina, quindi per conoscervi, per chiamarvi, per avere informazioni di qualsiasi tipo. Quindi tutto quello che hai in cantiere...
La farei molto breve, nel senso, contatti, basta andare sul nostro sito www.pintalpina.it oppure sui social ci trovate sempre come Birrificio Pintalpina e trovate tutti i contatti del caso. Se digitate su Google trovate anche il numero di telefono e così via. Sul sito ci sono i numeri di telefono mio e di Elisa, che siamo quelli che, diciamo, hanno il rapporto con i clienti. Se volete fare qualcosa di un pochino diverso, invece, tra un mesetto a Milano ci sarà quello che è un po' la nostra il nostro ambiente, la nostra fiera per eccellenza, che è Fa la cosa giusta, che è una fiera che ti accompagna un po' nel mondo dell'ecosostenibilità, di tutte quelle che sono le produzioni virtuose nel mondo, di diverso genere, dall'artigianale all'industriale. E lì noi avremo uno stand, saremo lì con le nostre spine e via, passate a trovarci.
Va bene, va bene. Io, guarda, Stefano, io penso di avere, cioè, quello che avevo in mente di chiedere, e poi appunto è stato... Come si dice? È stato esaustivo. Sono stato anch'io esaustato. E niente, io a questo punto, se non hai altre domande anche te. No. Bene, allora io direi che grazie mille Simone. Grazie mille per appunto aver partecipato a questa puntata dell'Orizzonti Club e grazie mille per aver fatto conoscere meglio il progetto di Pintalpina, del territorio, di tutto quello che c'è intorno. E noi, ai nostri amici in ascolto, diciamo: se volete bervi una birra buona e scoprire una realtà piccola ma concreta, piccola mica troppo piccola, andate a trovare Pintalpina.
Senza aiutarci a fare una visita, a fare una degustazione, quello che vi va di fare, o anche solo a bere una birretta.
Bene. Bene.
Io niente, quindi direi grazie mille ancora e vuoi... io ringrazio invece il mio socio Stefano, che è stato qua al mio fianco.
Grazie a Davide per essere stato ospite al nostro al tuo podcast.
Sono stato ospite io, va bene, così.
Al tuo podcast, tra l'altro.
Quindi, grazie mille ancora a Simone.
Grazie anche a tutti gli amici.
Fa un altro podcast con altri intervistatori, perché è il mio podcast questo.
Porca, si è ribaltata la situazione.
Colpo di plot twist incredibile. Dan, dan, dan.
Dovevo fare il cattivo dall'inizio.
Incredibile colpo di fila. No, grazie mille anche per la tua simpatia e tutto. E noi, gli Orizzonti, col nostro Orizzonti Club, salutiamo tutti e vi ricordiamo soprattutto che...
La vita è un balocco! Ciao!
Ciao!
Oh.